cultura che non ti aspetti.
Buonasera a tutte e a tutti da Sergio De Laurentiis. Stasera in K ci sarà ampio spazio per parlare di cinema e in particolare dell'ultimo lavoro di Paolo Sorrentino, La Grazia, attualmente in programmazione dalle nostre parti al Lux di Massagno, al Rialto di Locarno e al Mignon et Chac di Mendrisio. Lo faremo con il collega Alessandro Bertolio fra pochissimo. Per gli Anacardi, verso le 17:20, ospiteremo la direttrice e direttrice artistica della Fondazione Claudia Lombardi per il teatro, Ilenia Santo, che ci presenterà Saudagi e Kebab, bel connubio, in scena domani a Lugano Figino alle 20. Con la collega della redazione culturale del web RSI, Giulia Apollone, incontreremo una donna straordinaria che ha decisamente precorso i tempi. Sveleremo chi e perché attorno alle 17:35. Poi ci occuperemo di assistenti digitali, ascolteremo dell'ottimo jazz e ci saranno anche alcune storie selezionate per noi da Claudio Sessa, storie che ruotano attorno alla figura di Eric Dolphy, protagonista del libro Eric Dolphy, il marziano del jazz, uscito poche settimane fa. E per concludere, in cappa e spalla, la collega Rachele Bianchi Porro di Nero su Bianco, il programma televisivo e radiofonico sui libri, ci illustrerà alcune nuove frontiere dell'incontro fra intelligenza artificiale e letteratura.
The morning welcomes, not just another day.
interessante coppia. Abbiamo Kenny Barron al piano e anche alla composizione e Cecil McLaurin-Salvant, cioè la più grande cantante praticamente del mondo jazz degli ultimi 10-15 anni. E questo è un pezzo che è tratto da un nuovissimo disco appunto di Kenny Barron intitolato Songbook. Sono tutte canzoni sue, originali, con testi e quindi con cantanti. Una bella selezione, perché c'è McLaurin-Salvant, ma ce ne sono tante altre che appunto adesso sono considerate fra le più brave in assoluto, e i testi di queste canzoni sono di Janis Jarrett. Ecco, ricordiamo Kenny Barron, vale la pena appuntarsi questo Songbook. E adesso,
fatto,
a proposito,
appuntato.
Fatto? Vabbè, abbiamo già sentito il nostro ospite che è qui e ha tante cose da dire, l'abbiamo capito, perché si parla di cinema e ci sono diversi spunti, insomma, per parlare di cinema nella nostra prima pagina. Prima di tutto parliamo proprio dell'attualità. Buonasera Alessandro Bertoglio.
Buonasera Sergio, buonasera a chi ci ascolta.
Allora, stretta attualità, cosa è successo oggi?
Beh, oggi è stato presentato il nuovo programma e il concorso soprattutto della Berlinale, che comincerà il 12 di febbraio e si protrarrà fino al 22, e di solito, come sempre capita per i festival, 3 settimane prima è il giorno in cui si tiene la conferenza di presentazione. È la seconda edizione diretta dall'inglese Tricia Tuttle, che ha preso il posto di Carlo Chatrian già dallo scorso anno, e questa è di solito il vero test per un direttore di festival, perché è un festival al quale ha potuto lavorare interamente con il comitato che la affianca. E io sono abbastanza sorpreso dal programma, perché rispetto agli anni scorsi, dove comunque Berlino era considerato un luogo dove gli americani, Hollywood, si presentava con piacere con film anche importanti. L'anno scorso c'era Mikey 17, avevano addirittura bloccato l'uscita in Germania del film, del biopic su Bob Dylan, per poterlo presentare in una serata evento alla Berlinale. Quest'anno quel genere di film sembrano apparentemente non esserci. In concorso ci sono 22 film, 20 prime mondiali e 2 prime internazionali, però ci sono anche una dozzina di film che sono realizzati da registi al primo o al secondo lavoro, e tutti provenienti da quei progetti di lavoro che anche la Berlinale, come tutti gli altri festival, fanno, quindi finanziano gli inizi di carriera di un regista, sperando poi che maturi e di portarlo in concorso. Così è successo. Volevo citare testualmente la frase con cui ha concluso la conferenza stampa Tricia Tuttle, perché mi sembra molto significativa.
Prego.
È una sorta di manuavantismo, oserei dire. Allora dice: quest'anno ci siamo innamorati di tantissimi film. Credo che quello che ci ha entusiasmato come comitato sia stata la varietà di questi film. Credo davvero ce ne sia molta. Tanti sono davvero interessanti. Prima frase evidenziata. Interessanti anche per il mercato, visto che non sono ancora stati venduti. Quindi, visto che a Berlino c'è un mercato importante, andranno a vederli lì e magari, se piacciono, li compreranno. E poi ha concluso dicendo: credo davvero che se non troverete qualcosa da amare qui, allora non amate il cinema.
Ah, così proprio.
Cioè,
non c'è alternativa.
Se i film non vi piacciono è colpa vostra, sono i vostri gusti.
Okay,
per cui facciamoci sorprendere, come si dice. Magari sono veramente 22 film, uno più bello dell'altro, ve lo dirò a febbraio.
E infatti manca poco, meno di un mese, e poi sentiremo appunto Alessandro Bertoglio da Berlino. Lo sentiremo anche a proposito di Soletta, perché adesso stiamo parlando invece del nostro festival.
Sì.
E lo sentiremo ancora qui in K, tra l'altro tra pochi giorni, venerdì,
sì,
un'occasione per fare un punto della situazione.
Ecco, tra l'altro una piccola differenza, se vogliamo, questa è una battuta, lo dico prima, fra Soletta e Berlino, è che Soletta è la vetrina del cinema svizzero. L'anno scorso a Berlino c'era un film in concorso e il famoso Heldin di Petra Volpe, che è quasi candidato all'Oscar, lo scopriremo se avrà avuto fortuna fra 2 giorni. Quest'anno nelle prime 2 sezioni non c'è un film svizzero nemmeno a pagare.
Ma cioè, ci rifacciamo
un anno così. Ci rifacciamo un Soletta dove c'è tanta roba interessante.
Però noi vogliamo parlare anche di un'altra attualità, cioè quella più legata alle nostre sale, alle sale della Svizzera italiana. Cosa c'è in giro? C'è un film di cui si è parlato tanto e che sicuramente avrà molti fan, molti ammiratori, forse qualche detrattore, chi lo sa.
Beh, Sorrentino è un regista molto amato, ma anche in parte un pochino divisivo, soprattutto perché ha visto soltanto Partenope, che era il film precedente rispetto a quello che è appunto in sala in questi giorni, che è La Grazia. E insomma, quello era un film, come è stata La mano di Dio, molto napoletano, molto legato alla tradizione personale di Sorrentino. Questo che arriva, che è già nelle nostre sale, lo riporta un pochino a quel suo côté un pochino politico, molto ironico, molto sarcastico, e torna a lavorare ancora una volta con il bravissimo Tony Servillo. Io quando ho visto il film a Venezia, che era il film di apertura, e tra l'altro non capita spessissimo che un film d'apertura in concorso ti rimanga fra i possibili candidati fino alla fine del festival, mi sono sentito di dire, anche nelle corrispondenze che si facevano dal Lido, che era uno dei film più belli di Paolo Sorrentino, ma che per me personalmente era quello più bello in assoluto di Tony Servillo, che ricordiamo in tantissime pellicole importanti, ma qui veramente dal meglio di sé nei panni di questo Mariano De Santis, che è il presidente della Repubblica Italiana giunto al semestre bianco, ovvero gli ultimi 6 mesi, dove diminuiscono i poteri. Non può più sciogliere le camere, non può più bloccare particolarmente leggi, però può non firmarle e lasciare l'incarico a chi verrà dopo. E lui si trova sul tavolo appunto una legge importante da firmare, quella sull'eutanasia, e anche 2 richieste di grazia per 2 persone che hanno compiuto dei delitti.
E non andiamo oltre, perché sennò, come si dice in gergo, spoileriamo, non è proprio il caso. Però vale la pena forse anche fare un minimo di contestualizzazione. Cioè, qui stiamo parlando ormai di un artista, di un regista che ha all'attivo una decina, 11 film. Il corpo, come si dice, della sua opera comincia a essere abbastanza, insomma, veramente importante. Dove lo mettiamo questo Sorrentino nel cinema, non solo italiano?
È una bella domanda, anche perché lui è molto amato anche all'estero. I suoi film sono sempre attesi con trepidazione. È uno dei tanti registi italiani che, insomma, quando fa un film i festival si contendono la possibilità di averlo, quindi Cannes, quindi Venezia, e ovviamente se c'è la possibilità, più di una volta è stato candidato come regista del miglior film in lingua non inglese. È un personaggio molto capace, secondo me. Lui crea delle immagini molto che ti colpiscono molto. È molto bravo con gli attori, al punto che Partenope, se noi facciamo astrazione sulla storia che racconta, comunque è interpretato benissimo e ci mostra una Napoli veramente incredibile, mai vista, spesso e volentieri direttamente dal mare. Per cui, insomma, è uno, magari fra qualche anno lo considereranno uno dei grandi maestri del cinema italiano.
Ho una domanda, ma secondo te è un caso che oggi parliamo di Paolo Sorrentino, oggi che cade la data della nascita di tale Federico Fellini? Così.
Urca, è un paragone abbastanza forte.
Lo so.
Anche David Lynch, mi pare.
Esatto, è un bel trio.
È un bel trio, però sono tutti molto diversi fra di loro. Forse Lynch un pochino più vicino a Fellini, secondo me, perché era uno molto cervellotico, amava molto portare i suoi sogni sullo schermo. Sorrentino è uno un pochino più concreto, però ci ha dimostrato di saperci fare anche con le serie TV.
Sì, è vero. Io adesso facevo questo, non solo per naturalmente il fatto che siano italiani, direi anche forse per una certa capacità di andare su questa dimensione un po' onirica ogni tanto.
Su quello
molto,
non ci piove assolutamente.
Molto di impatto, però è solamente un caso, ecco.
Sì, sono i casi della vita, esatto. È andata bene così anche a lui. Io non so se tu hai voglia di far ascoltare un paio di contributi, non so, possiamo recuperarli poi più avanti, però ecco, io volevo ricordarvi che il film La Grazia di Paolo Sorrentino è valso a Tony Servillo la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile, a Tony Servillo appunto, e io direi che forse è davvero una delle sue opere migliori. È ancora nelle sale, mi raccomando, se volete andate a vederlo. Tra l'altro, per chi volesse gustarselo, cioè, faccio uno spoiler, lo so, non si deve, ma lo faccio, c'è una partecipazione speciale di tale Ghe Pequeño, che è un nostro vicino di casa ormai, e che tra l'altro prima viene evocato, perché guardatevi la scena in cui Tony Servillo si alza al mattino e davanti allo specchio si mette a reppare, E poi c'è lui proprio, c'è proprio lui.
Quindi c'è tanta roba, insomma, da vedere in questo
Tantissimo.
La Grazia, un nuovo film di Paolo Sorrentino. Mi dispiace, c'è un problema tecnico per cui non riesco proprio ad inserire.
Problema. Comunque ha detto le stesse cose che ho detto io, che è stato bello fare questo film, che in un mondo perfetto un presidente così ci starebbe bene, il nostro è imperfetto, e Servillo ha detto che, insomma, è stato bello calarsi in quei panni, soprattutto guidato da Sorrentino, come abbiamo detto è un grande guidatore di attori, e il film lo dimostra.
Perfetto, grazie mille ad Alessandro Bertoglio, che ritroveremo fra pochi giorni, in questo caso per parlare di Soletta.
Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Lei è partita per le spiagge e sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro il pomeriggio, è troppo azzurro, è lungo per me. Mi accorgo senza di te, e allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te, ma il treno dei desideri nei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio con tanto sole tanti anni fa, che da solo in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierare. Azzurro il pomeriggio, è troppo azzurro, è lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. Cerco un po' d'Africa in giardino tra l'oleandro e il baobab, come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro il pomeriggio, è troppo azzurro, è lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario,
canzone famosissima, quasi quasi non è nemmeno necessario dare il titolo, lo diciamo, è Azzurro con Ilaria Pilar Patassini. E con Ilaria arriviamo appunto alle 17:20 all'appuntamento con i nostri anacardi. Saudage e Kebab è il bel titolo di questa nuova pièce che andrà in scena domani, mercoledì 21 gennaio alle 20 presso la Fondazione Claudia Lombardi per il teatro a Lugano, Lugano Figino. Un titolo che colpisce, diciamo, per l'improbabilità dei due concetti accostati, saudade, dunque un certo tipo di nostalgia, insomma, brasileira, portoghese, e poi naturalmente il kebab, invece tipico piatto medio orientale. In che modo si realizza questo curioso accostamento? Lo scopriremo appunto nella pièce in questione, testo di Sofia Poli con la partecipazione della stessa autrice accanto a Gianluca Bozzale, regia di Nico Malaspina, una produzione La Petite Mort Teatro. Questa messa in scena è stata realizzata con il sostegno della Fondazione Claudia Lombardi per il teatro e abbiamo il piacere di parlare in questo appuntamento con la direttrice artistica della Fondazione, Ilenia Santo. Benvenuta, Ilenia. Ecco, c'è stato un piccolo problema tecnico, non ce lo facciamo mai mancare. Allora introduciamo di nuovo Ilenia Santo, direttrice artistica della Fondazione.
Buonasera a tutti.
Allora, Ilenia, prima di entrare nel vivo della pièce, dobbiamo specificare che questo spettacolo nasce nel contesto di una rassegna, la rassegna di teatro contemporanea alla nuova drammaturgia. Qual è il percorso che ha portato alla messa in scena di questa pièce in particolare?
Questo per noi è uno spettacolo molto importante perché sintetizza pienamente quella che è la missione della Fondazione. Infatti è uno spettacolo che è stato sostenuto dalla Fondazione Claudia Lombardi per il teatro, ovvero è stato accolto in residenza artistica lo scorso anno e domani debutterà proprio nei nostri spazi. Quindi quello che noi come Fondazione facciamo è proprio dare degli strumenti alle compagnie per far sì che quelli che sono i loro progetti ideali possano prendere una forma nello spazio e possano incontrare il pubblico. Quindi abbiamo accolto questo lavoro quando ancora non esisteva, quando ancora era un concetto, un embrione, e domani vediamo appunto il lavoro finito e quindi siamo felicissimi di presentarlo per la prima volta al nostro pubblico.
Quindi lo scoprite anche voi in un certo senso con il pubblico, più o meno.
Esattamente, perché ovviamente nel momento in cui la compagnia è stata qua in residenza artistica, noi insomma abbiamo assistito al loro lavoro, li abbiamo accompagnati, gli abbiamo portato uno sguardo esterno, ma poi in questi mesi loro hanno continuato a lavorare e a provare, quindi anche per noi c'è sempre una bella sorpresa e soprattutto quello che cerchiamo di fare è di accogliere dei lavori che sono ancora molto freschi, a tratti possono anche risultare giovani, ma perché proprio questa è la nostra missione. Ecco.
Ci sono dei criteri particolari con cui scegliete appunto queste pièce?
Ad esempio, proprio a novembre del 2025 si è chiusa la Call for Project delle residenze artistiche che poi accoglieremo nel 2026 e quest'anno ad esempio abbiamo ricevuto un numero molto alto di progetti, abbiamo superato le 100 candidature. Quello che in genere cerchiamo di fare è di provare a capire quali sono delle tematiche che gli artisti in questo momento sentono urgenti e quindi andare ad individuare quello che è un fil rouge partendo proprio da quello che le compagnie raccontano nei loro dossier e quindi cercare di costruire poi la nostra rassegna di nuova drammaturgia dando spazio a delle tematiche che sono importanti per loro. Quindi è come se facessimo un po' una direzione artistica al contrario, non proviamo a non partire da quello che è un nostro desiderio, magari di esplorare un tema o insomma un percepito, ma cerchiamo appunto di partire più che altro da loro e dai loro bisogni.
Quindi cogliere insomma i segnali, come si dice. A proposito della pièce di domani, senza svelare troppo, come possiamo interpretare questo titolo, Saudage e Kebab?
Come un incontro, è proprio un incontro tra due mondi, mi viene da aggiungere senza svelare troppo, un incontro tra due solitudini che appunto grazie a questo elemento del cibo che fa un po' da connettore entrano in contatto. Quindi questo, proprio due mondi paralleli che a un certo punto si imbattono l'uno nell'altro e da lì insomma partono una serie di eventi.
Ecco, allora questo possiamo magari dire qualcosa in più su chi ha scritto il testo, chi lo interpreta, insomma tutta la squadra coinvolta in questa produzione?
Certo. Loro sono una compagnia milanese, appunto la drammaturga è Sofia Paoli, è una giovane attrice ma che appunto si occupa anche di scrittura. Insieme a lei c'è Gianluca Bozzale che è un attore, loro hanno studiato insieme alla Nico Pepe di Udine, si sono diplomati entrambi là e quindi si sono conosciuti là e hanno cominciato a lavorare insieme. Alla regia troviamo Nico Malaspina, Latina, lui invece arriva dal mondo del cinema principalmente, dal mondo del video, e questa è la sua prima regia teatrale, quindi è proprio anche in questo caso è un incontro tra mondi, e quindi ci sarà un linguaggio che in alcuni punti ricorderà anche quello che è il linguaggio cinematografico.
Ecco, chiudiamo con un ultimo incontro che è molto interessante, perché al termine dello spettacolo ci sarà un momento di dialogo aperto al pubblico con gli artisti e sarà possibile anche cenare, no? Sarà sicuramente una bella occasione di scambio.
Assolutamente, per noi questo è un momento fondamentale, altrettanto importante come lo è la rappresentazione, perché appunto sempre di più crediamo in un teatro che favorisca l'incontro, che favorisca lo scambio, che favorisca la condivisione, quindi ci piace concepire il nostro luogo come un posto in cui si possa andare oltre la mera fruizione dello spettacolo, ma appunto creare un dialogo. Anche perché le tematiche che questo spettacolo porta sono delle tematiche assolutamente contemporanee, che quindi possono parlare a tutte e a tutti, sono delle tematiche che nascono da dei giovani, e avere l'occasione di poterli ascoltare penso che sia un grande privilegio. E quindi come sempre dopo lo spettacolo c'è proprio un momento di confronto con il pubblico, dove il pubblico è libero proprio di fare delle domande, di indagare dei punti, di capire che cosa c'è dietro il lavoro, di capire come si è costruito tutto il processo creativo, e poi ceniamo tutti insieme, quindi organizzatori, compagnia, pubblico, in una dimensione molto genuina e molto spontanea di vicinanza.
Bella iniziativa, e chi vuole ovviamente partecipare, lo ricordiamo, cosa deve fare? Deve venire alla Fondazione Claudia Lombardi per il teatro a Lugano Figino domani sera con lo spettacolo che inizia alle 20. Ilenia Santo, è stato un piacere averla con noi, quindi una buona serata e in bocca al lupo per domani.
Piacere mio, e ringrazio. A presto.
Get swept in my BM, yes. Brunch in Soho with Michelin star chefs. Stepping out of place, smelling like success. Can't take a break from making dumb checks. I'ma spend my M's, pass through the ends. Tattoo on HS, saying it's IMZ. I know you wanna live your dreams, baby. Yo, from the hood, turn into a queen, baby. And we blessed, no stress to impress. In my armor, Margiela, the gold vest. London to Jamaica, Rome, my boonum. When you see the rasta, you have to salute them. We ain't here for all that hateful stuff. It's funny how they always wanna hate to love. It's you I think of on my day to day. It's only you that got me thinking safe to say, huh?
Don't you get me right? Up, even if I try, I'm reserved for you. They can't have my time. I see heaven when I look at you in the eye. It's a blessing we alive. I'ma always honor what we be on when we decide. Being in your arms is the freest I've ever felt. I is him and he is I. Give you love, I give you love. It's adrenaline, are you feeling the rush? When you ain't here, babe, I've been needing your touch. As if your voice it wasn't healing enough. Sometimes you gotta let go. Now the harder they come, we rising above it, you know?
Don't when I fail to see myself, baby, see me. Genius mind, something you can teach me. I'll tell you my truth, we ain't gotta move. Just enjoy the view on the roof. Call the owner, tell him we dining for two. If it's down to me, it be up to you. I'm the proof, I'm the one to choose, not the one to lose, go.
Lea Maria Fries con Reinald Colom, l'abbiamo appena ascoltata con questa Umleitung, lo ridico meglio in tedesco, Umleitung, di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di una cantante svizzera molto molto brava che appunto ha pubblicato da poco il suo nuovo lavoro, quindi rimaniamo più o meno in tema, nel senso che parliamo ancora di una donna straordinaria e lo facciamo con la collega Giulia Apollone che abbiamo ospite al telefono. Benvenuta Giulia.
Benvenuta, grazie per l'invito.
Allora, perché abbiamo chiamato Giulia? Perché Giulia ha scritto un bell'articolo che è stato pubblicato ieri, se ricordo bene, sul portale della cultura del web RSI, E ci ha portato alla scoperta di un personaggio, di una scrittrice poco conosciuta, il minimo che si possa dire. E già il titolo cattura l'attenzione perché è la scrittrice che inventò il femminismo. Di chi stiamo parlando, Giulia?
Di Christine de Pizan, una donna diciamo straordinaria per l'epoca. Io l'ho scoperta così per caso, ecco, studiando il dibattito medievale sulla donna, e per parlare di una donna che ha vissuto appunto tra il 300 e il 400 ha fatto delle cose rivoluzionarie, ecco, per l'epoca.
Ecco, facciamo un po' così il curriculum, diamo alcuni cenni sulla biografia di Christine de Pizan.
Sì, Christine de Pizan nasce nel 1364 in Italia, però poi cresce in Francia, alla corte di Carlo V. E è una vita peculiare in realtà fin dall'inizio, perché ebbe un padre lungimirante che le diede un'istruzione scolastica, che al tempo era una cosa rarissima per una donna, quindi studia letteratura, filosofia, storia. Si sposa giovane, poi, come di consueto, era all'epoca 15 anni, però un matrimonio che è felice, un matrimonio amorevole, e resta però vedova a soli 25 anni. E in questo dolore si ritrova anche ovviamente a dover mantenere tre figli e la madre. E a proposito scriverà anche Dovetti diventare uomo, no? E qui lei fa qualcosa di straordinario, perché decide di diventare scrittrice professionista, quindi la prima donna scrittrice professionista in Europa, e inizia a comporre poesie, opere morali, trattati politici, soprattutto testi proprio in difesa delle donne.
Ecco, c'è una definizione, le rivendicazioni delle querelle des femmes. Di che cosa si tratta? Cioè, e come ha partecipato Christine de Pizan?
Sì, la querelle des femmes è letteralmente la disputa sulle donne, no? Che era è stato un grande dibattito intellettuale che attraversò l'Europa tra il Medioevo e il Rinascimento. E le domande al centro di questa questione, di questa discussione, erano molto chiare, quindi le donne sono inferiori agli uomini, meritano di essere educate, e ovviamente moltissimi autori all'epoca rispondevano in modo apertamente misogino, anche se c'erano sicuramente anche alcuni che si opponevano a questi pregiudizi, tra cui appunto Christine, che in modo decisissimo, soprattutto polemizzando contro un testo famosissimo che è il romanzo della Rosa del tempo, che presentava le donne in modo offensivo, molto degradante. E quindi lei quello che rivendicava era che l'inferiorità femminile era sostanzialmente un'invenzione culturale prima di tutto, e che il problema reale era che le donne non potevano istruirsi, quindi che l'educazione aveva il potere in sé di cambiare tutte le cose.
Ecco, stiamo parlando di una figura che ha praticamente vissuto a cavallo tra il 300 e il 400, quindi siamo ancora in pieno medioevo. Parliamo anche, soprattutto, della sua opera più famosa, La città delle dame. È un testo molto interessante, un testo utopico, ante litteram, potremmo dire. Come funziona questa città delle dame, che è in realtà una società tutta al femminile, giusto?
Sì, lei immagina di costruire simbolicamente questa città ideale, appunto popolata solo da donne illustri del passato, quindi regine, sante, poetesse, eroine, e a guidarla in questa costruzione ci sono tre figure allegoriche: la ragione, la rettitudine e la giustizia, che l'aiutano proprio a smontare tutti i pregiudizi che si sono stratificati nel corso del tempo. E non è un luogo reale, ovviamente, è un grande gesto simbolico, una specie di monumento, se vogliamo dire, letterario al valore femminile. E quello che lei ha cercato di dimostrare con questa opera è che le donne, se vogliono, sanno governare, sanno creare cultura, sanno pensare, e vengono trattati qui per la prima volta temi modernissimi, come la disparità, il diritto all'istruzione, la violenza sessuale di genere. È un'utopia educativa e politica, serve a dire che la storia in realtà è sempre stata piena di esempi femminili, solo che nessuno li ha mai raccontati, ecco. Quindi un po' quello che vuole dire Christine de Pizan è forse che se si cambia il modo di raccontare le cose, allora forse possono anche cambiare la società.
E lo diceva 600 anni fa, anche di più, insomma. Quindi noi rimandiamo molto volentieri alla lettura di questo articolo. Ne abbiamo parlato con Giulia Apollone, che l'ha scritto, la scrittrice che inventò il femminismo, un pezzo dedicato appunto alla figura di Christine de Pizan. Giulia, grazie mille per essere stata con noi.
Grazie a voi, buona serata.
We're middle class, we're middle-aged. We were wild in the old days, Bertha rock and roll days. Now your kids are coming upstream, my child's a stranger, I bore her, but I couldn't raise her. Nothing lasts for long, nothing lasts for long, no, nothing lasts for long. Down at the Chinese cafe, we'd be dreaming on our dimes, we'd be playing. One more time. Uranium money is booming in the old hometown now. They're putting up sleek concrete, tearing the old landmarks down, paving over brave little parks, ripping off Indian land again. How long, short-sighted businessmen. Oh, nothing lasts for long, nothing lasts for long. Nothing lasts for long. Down at the Chinese cafe, we'd be dreaming on our dimes, we'd be playing. You give your love so sweetly. One more time. Christmas is packing out on Carol's lawn. This girl of my childhood dreams, this kid's nearly grown up, grown up so fast, like the turn of a page. We look like our mothers did now when we were those kids' age. Nothing lasts for long, nothing lasts for long, nothing lasts for long. Down at the Chinese cafe, we'd be dreaming on our dimes, we'd be playing. Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch, such a long, lonely time. And time goes by so slowly, and time can do
are you still mine? I need your love. I need your love. Godspeed, your love. To
A proposito di grandi voci, di grandi donne, questa è davvero una delle massime esponenti della musica, non solo al femminile, della musica tout court degli ultimi 60 anni e passa. Stiamo parlando di Joni Mitchell, che l'abbiamo ascoltata con questa Chinese Cafe Unchained Melody, in una bella versione del 2002 con tanto di orchestra. E a proposito invece di novità, cosa abbiamo qui? Qui abbiamo una vera e propria star del blues, Eric Bibb, che sta per pubblicare un nuovo album. Questo pezzo che ascoltiamo, che appunto annuncia, è Didn't I Keep Running?
Didn't I keep running through the woods in the moonlight? Didn't I keep running when the hounds found my trail? Kept on running after swimming across that river. Brother, now I'm here to tell the tale. Didn't I keep running when I thought about old Virgil playing his banjo in the shade all day long? Had a pig for a foot, nowhere to go. All the time in the world sing this song. Didn't I keep running when I heard those rollers shout? Didn't I keep running when I thought my heart would fail? Kept on running as them dogs was getting closer. Brother, now I'm here to tell the tale. Tell a tale.
K.
Parliamo di assistenti digitali. Volenti o nolenti sono dappertutto, nei siti, nelle applicazioni, automobili, frigoriferi, per non parlare poi dell'intrattenimento domestico. Hanno spesso nomi rassicuranti tipo Siri, Alexa, Clara, Wall-E, Clio. E poi c'è lui, c'è Grok. Grok, che bel suono soddisfacente. Un incrocio fra un gracidio e una rotula che esplode in mille pezzi. Una rapida ricerca ci fa scoprire che Grok è un neologismo coniato nel 1961 da uno dei massimi esponenti della fantascienza, Robert A. Heinlein, che troviamo nel suo libro Straniero in terra straniera, uno dei suoi più famosi. Grok viene dal martese o dal marziano, insomma la lingua parlata sul pianeta Marte, e vuol dire un sacco di cose, ma fondamentalmente significa capire provando empatia. E qui c'è il primo cortocircuito. Ma come? La stessa persona che dichiara la debolezza fondamentale della civiltà occidentale è l'empatia, sceglie un termine che vuol dire empatia per il proprio assistente digitale? Benvenuti nel magico mondo di Elon Musk. Torniamo a Grok. Leggo testualmente dalla presentazione. Grok è un assistente AI con il senso dell'umorismo e un animo un po' ribelle. Grok è programmato per aiutarti nelle tue attività facendoti divertire e aumentando il coinvolgimento. Beh, il non plus ultra, no? Fa molto Elon style. Ecco in rapida sequenza alcune recenti perle grocchiane. Qualche mese fa diffonde con una certa insistenza l'informazione che in Sudafrica è in corso un genocidio nei confronti dei bianchi. Non è vero, ma cosa vuoi che sia? Deve essere l'animo ribelle un po' birichino. Grok pubblica post antisemiti inneggianti a Hitler. Meglio no comment. Grok dà consigli pratici per suicidarsi. Ahimè, tragicamente vero. Chiedi a Grok chi è il più brutto o la più brutta della foto che gli sottoponi e Grok simpaticamente copre la faccia del malcapitato o della malcapitata con un sacco dell'immondizia. Vuoi mettere le risate? Se già così non vi sembra abbastanza divertente, beh, allora sappiate che il nostro Grok ultimamente si è conquistato la ribalta con un'attività quantomeno discutibile, e cioè creare materiale pedopornografico, ovviamente falso, partendo da innocenti foto condivise sui social. Non male per quello che viene presentato come un assistente AI con il senso dell'umorismo e un animo un po' ribelle. Il buon Elon cosa fa all'inizio quando si alzano le prime proteste? Nicchia, minimizza, si appella a un imprecisato concetto di libertà di espressione. Poi le proteste montano sempre di più e alla fine deve fare marcia indietro. È successo pochi giorni fa. Grok non può più creare questo tipo di materiale in quasi tutti i paesi del mondo. In fondo c'è un aspetto quantomeno curioso, quasi divertente per certi versi in questa vicenda, perché tra le tante voci che si sono levate contro questa deriva di Grok, tra le tante denunce, ce n'è una che spicca, che risalta più di altre. E qui c'è un altro discreto cortocircuito, perché la voce, la denuncia, è quella di Ashley Sinclair, madre di uno dei tanti figli di Elon Musk.
Yo cats, yo yo, yo chooch, way to go. You is dead, but you don't know. Yo, let's carve. Hey, where's the blow? Get your fiddle, get your bow. Play some footballs, hum your hoe. Watch your watch, play a little flat. Make the session go overtime. That's where it's at. Hey, saxophone, clarinet, how many doubles can you get? Special rules provide the way to help you maximize your pay. Your girl, Arlen's, what's the diff? What's the service that you're with? So long as you can suck the butt of the contractor who calls you up. Your career could take a thud unless you kneel and scarf his pud. And when the dates come rolling in, you can can wipe your lips and flash a grin that tells them all at the jingle date that you enjoyed what you just ate. Yum, yum, dog food, hemorrhoid cream, but the bread's so good. New RV and the leisure suit. Hey, I play shit, but I love that loot. Thank the union, it's so great. Only a few get to be on the date. Those other schmucks with electric guitars got to play for poot in the B-Scale bars. You have made it. You are cool. You have been to the Berkeley School. You give clinics on the side. Music has died. And no one cried.
Yo Cats di Frank Zappa. Potremmo raccontare tante storie su Frank Zappa, ma non lo faremo stasera. Stasera abbiamo un altro personaggio, un altro grande personaggio della musica jazz. Allora, ne parliamo adesso nel nostro spazio dei consigli, perché qualche settimana fa è uscito un bel libro per le edizioni Quodlibet, e cioè Eric Dolphy, il marziano del jazz, e abbiamo il piacere di avere in linea proprio l'autore di questo libro, Claudio Sessa, voce e insomma nome molto conosciuto da queste parti. Benvenuto Claudio.
Benvenuto, ben trovato a te, saluti a tutti gli ascoltatori naturalmente.
Ecco, tutti gli amanti del jazz di Rete 2 riconoscono naturalmente la voce di Claudio Sessa, perché è stato uno dei nostri collaboratori, voce storica anche.
Una colonna.
Una colonna, va bene. Allora, adesso partiamo subito da una questione molto tecnica che mi ha intrigato. Questo libro in realtà è una sorta di riedizione di un libro dallo stesso titolo che avevi pubblicato nel 2002, quindi...
2006,
ok. E come mai appunto lo hai rivisto e come lo hai rivisto soprattutto?
Beh, l'ho rivisto intanto perché mi è stata data l'occasione dalla prestigiosa casa editrice Quodlibet, e quindi non potevo rifiutarmi insomma di riprendere questo libro che mi era piaciuto tanto scrivere, perché io sono molto affezionato a questo musicista. L'ho rivisto alla luce di tantissimi nuovi documenti che sono emersi di Eric Dolphy nel corso di questi 20 anni, e quindi c'era tanto materiale su cui ragionare, e ho cercato appunto di aggiornare tutto l'aggiornabile, anche cercando di approfondire di più alcuni capitoli, soprattutto i capitoli nei quali parlo dei dischi realizzati a nome di Dolphy e della sua attività di compositore.
Ecco, allora diamo subito un po' di elementi di contesto, perché stiamo parlando di un artista che ha bruciato la carriera, ahimè, perché è morto molto giovane, in relativamente poco tempo, praticamente una quindicina d'anni, però le tracce che ha lasciato sono piuttosto interessanti e piuttosto, come dire, longeve. Ecco, dove parte la storia di Eric Dolphy?
Dolphy nasce a Los Angeles, quindi in California, e in California si forma come musicista a tutto tondo, studiando soprattutto la musica classica. Teniamo conto che Dolphy è nero, in un periodo in cui per un nero studiare musica classica al fine di suonarla è un po' un terno al lotto, perché c'è una forte resistenza da parte delle istituzioni ufficiali. Tant'è vero che a un certo punto lui si dedicherà al jazz proprio per impossibilità a lavorare nel campo della musica, diciamo così, accademica, però porta tutta questa sua consapevolezza e questa sua sapienza dentro il mondo del jazz, e lo fa attraverso tre strumenti, non uno, perché Dolphy suona il sassofono contralto, suona un tipo speciale di clarinetto che è il clarinetto basso e suona il flauto. E con questi tre strumenti cambierà, potremmo dire, la storia del jazz, soprattutto da quando nel 1960 approda a New York, quindi al centro delle cose che stanno succedendo. Poi purtroppo, come hai detto tu, pochissimi anni dopo, nel 64, aveva soltanto 36 anni, morirà tra l'altro in Europa, perché aveva deciso di trasferirsi in Europa, morirà per un diabete non diagnosticato.
Ecco, quindi possiamo dire che la vera storia, quella più, come dire, piena, insomma, di energia, di pathos, tutto quello che vuoi tu, certo, dura fondamentalmente 4 anni. Stiamo parlando dei primi anni 60.
Esattamente, potremmo dire questo. Però è una storia gloriosa. Eric Dolphy compare in molti dei principali dischi realizzati nel mondo del jazz in quei 4 anni, in quei 4 o 5 anni. Compare per esempio nel famoso manifesto di Ornette Coleman che si intitola Free Jazz, che darà il nome a tutto un movimento musicale. Compare in alcuni dei dischi più importanti di Charles Mingus, compare in alcuni dischi importantissimi di John Coltrane, incide assieme a altri musicisti importanti come Oliver Nelson, come Max Roach, come George Russell, e poi incide anche a suo nome, e attorno a lui c'è una quantità di musicisti giovani come lui che verranno profondamente influenzati da lui.
Quindi lui...
cito solo un nome, il trombettista, giovanissimo trombettista Freddie Hubbard, che poi diventerà una stella della tromba, è stato profondamente influenzato da Dolphy. Un altro musicista che era alle prime armi si chiamava Herbie Hancock.
Beh,
insomma,
così,
c'è
tanto
tutta
per
la storia del jazz, insomma, ecco.
Quindi, allora, collabora con buona parte del Gotha, diciamo, di quel periodo, certo, della musica da jazz, e il suo disco più famoso, poi, lo ricordiamo, Out to Lunch, in realtà esce postumo, giusto? Perché se non sbaglio...
Certo, è stato inciso nello stesso anno della sua morte, e quindi inevitabilmente, per motivi proprio di pubblicazione, di produzione del disco, esce quando lui è già morto, è vero. E tieni conto che Dolphy in vita è entrato in studio di incisione pochissime volte, dischi suoi incisi in studio di incisione sono soltanto 6, però sono 6 dischi molto importanti. Poi ce ne sono tanti altri dal vivo, ci sono tante cose postume, come dicevo, che continuano a uscire, abbastanza regolarmente appare qualche nuova gemma, e quindi credo che questo libro meritasse, insomma, un aggiornamento.
E quindi ricordiamolo, è uscito poco tempo fa, Eric Dolphy, il marziano del jazz, lo abbiamo sentito dalle parole dello stesso autore, Claudio Sessa, critico, docente di storia del jazz presso il Conservatorio di Trieste, insomma, tante cariche, ma soprattutto un grande amante della musica jazz, e mi sembra di capire di Eric Dolphy in particolare, giusto?
Certo.
Benissimo, Claudio Sessa, grazie mille per essere stato con noi.
Grazie a te.
K.
Thank you.
Siamo arrivati all'appuntamento con K e Spalla e abbiamo una new entry, quindi introduciamo con molto piacere la collega Rachele Bianchi Porro, che si occupa di letteratura, l'avete sicuramente vista in Nero su Bianco. Benvenuta Rachele.
Grazie, grazie di questo invito.
Senti, allora facciamo così, io ti do due termini e tu mi spieghi cosa ci fanno assieme, cioè traduzione e intelligenza artificiale.
Sembrano due universi molto distanti, ci piacerebbe ancora pensarla così, e invece i tempi che corrono ci dicono che va in altro modo, anche in modo piuttosto preoccupante. Io mi riallaccerei a questa polemica scoppiata in Francia nelle ultime settimane, dopo che HarperCollins, questo grande gruppo editoriale, ha diffuso una nota in cui sostanzialmente comunica di avere affidato una delle sue collane, Harlequin, che è una collana che si occupa sostanzialmente di romance, paragonabile a quelli che noi chiamiamo gli Harmony, quel genere lì, e le traduzioni dall'inglese al francese saranno affidate all'intelligenza artificiale. La polemica si è innescata subito con una lettera inviata poi dall'Associazione Francese dei Traduttori Letterari, che naturalmente hanno preso posizione, no? Perché molti dei contratti decennali, diciamo, con HarperCollins erano stati così scaricati in 448, poi l'editore ha cercato di fare la classica marcia indietro, che ha messo una pezza quasi peggiore della precedente, nel senso che ha detto ai traduttori: no, ma noi non vi licenziamo, noi ci affidiamo a questa società, nella fattispecie si chiama Fluent Planet, questa agenzia di comunicazione specializzata proprio in traduzioni con l'intelligenza artificiale, con software sempre più potenti, affidiamo loro parte delle nostre traduzioni e poi a voi traduttori starà il compito di rivedere i testi con una tariffa che è attorno ai 3 centesimi per parola. Allora, quindi scusa, un tanto al chilo.
Fermiamoci un attimo. Allora, loro sono stati licenziati e quindi sostituiti dall'intelligenza artificiale, ma vengono ripresi
come collaboratori revisori sostanzialmente.
Okay, ho capito. Vabbè.
Allora, la notizia è sicuramente di quelle che ci fanno discutere. In realtà fa discutere pochino, perché proprio il fatto che tutto sia nato in Francia, sia nato su questa collana di libri di sicuro di grande diffusione, ma non di altissima letteratura, ha fatto sì che il discorso sia restato fino ad ora quantomeno piuttosto circoscritto agli ambiti specialistici. Però è chiaro che qui non stiamo parlando di un mestiere, non stiamo parlando dell'intelligenza artificiale ci ruberà il lavoro oppure no, non è una faccenda di mestiere, credo che sia più qualcosa di culturale, cioè noi siamo ancora disposti ad affermare che la traduzione è qualcosa di meccanico, qualcosa che possiamo delegare alla macchina, eppure pensiamo solo in ambito italofono quanto siamo stati abituati a fruire di certe grandi opere solo attraverso grandi traduzioni. Qualche settimana fa è stato ospite della trasmissione della quale mi occupo in televisione Nero su Bianco Renato Martinoni, che mi ha portato, io chiedo sempre agli ospiti di portare un libro che loro leggono e rileggono con passione, ha portato uno Steinbeck, Al Dio Sconosciuto, tradotto da Eugenio Montale. Allora, siamo disposti a credere che una traduzione di Eugenio Montale potrebbe essere soppiantata da un software di intelligenza artificiale? E ancora di più mi fa pensare il fatto che crediamo in fondo che la lingua non sia un luogo da abitare, non sia un luogo nel quale noi ci muoviamo attraverso sfumature, attraverso scelte, attraverso accenti, dovrebbe farci pensare che al mondo staremo un po' più scomodi se anche questo ambito, che è squisitamente umano, di scelta ed è anche politico, noi lo deleghiamo poi alle macchine, a qualcosa di freddo. E forse il mio timore è quasi che la macchina traduca troppo bene, non nel senso troppo bene in modo ineccepibile, ma senza margine d'errore. E io credo che la letteratura sia uno di quei campi in cui ancora siamo pronti a credere che il margine d'errore possa essere un grande valore aggiunto.
Certo, che l'interpretazione da parte del lettore sia una cosa altrettanto importante di quello che ha scritto lo scrittore, no? Possiamo metterla in questi termini.
Certo.
Però l'intelligenza artificiale, allora, adesso la stiamo vivendo male fondamentalmente, sta diventando, insomma, uno di quegli argomenti che ci fa sentire da qualche parte un po' manchevoli. Ma in questo ambito c'è anche una storia invece interessante che in qualche modo è un contraltare.
Esatto, ho trovato qualcosa che va proprio all'opposto, nel senso qui abbiamo un'associazione di mestiere che insorge perché si vede mettere da parte, si vede messa da parte proprio perché l'intelligenza artificiale è pronta a subentrare e a fare qualcosa in modo economicamente più snello. E invece in Giappone siamo proprio all'opposto, nel senso che un articolo di Nikkei Asia ha messo in luce il problema crescente della pirateria dei manga. Manga, sappiamo, sono questi fumetti, romanzi per immagini, diciamo, no? Hanno un mercato enorme anche e soprattutto all'estero, naturalmente, quindi ci sono lettori in tutto il mondo appassionati che non vedono l'ora di poter mettere mano sull'ultimo titolo, ma così tanto che si è diffuso un grande fenomeno di pirateria dei titoli più nuovi perché il mercato non riesce a stare dietro fisicamente agli ordini, e quindi ecco che si diffondono questi siti pirata. Ed è stato calcolato per il paese, insomma, hanno trovato 900 siti pirata con 2,8 miliardi di visite da 123 paesi e regioni, è stato calcolato una perdita di 55 miliardi di dollari all'anno. A questo punto, ecco, per contrastare il fenomeno è stata proprio l'Agenzia per gli Affari Culturali a mettere in piedi un programma che utilizza l'intelligenza artificiale così da supportare la traduzione e nutrire il mercato in modo più etico, mi verrebbe da dire, però torniamo a tutti i problemi di cui discutevamo prima. Allora, secondo me il punto è chiaro che siamo in un mondo in cui non possiamo più dire come si stava bene senza l'intelligenza artificiale, questa è la nuova realtà. Probabilmente dobbiamo ricordarci che al centro anche di un'industria come è quella letteraria, comunque c'è la persona, c'è il lettore, c'è il consumatore, e forse non dobbiamo perdere di vista quel lato umano. Non so dire cosa sia giusto, che cosa sia sbagliato. Se avessimo la risposta, probabilmente verrebbero a chiederne conto a noi, ma così non è.
Probabilmente saremmo anche da qualche altra parte, chissà, magari in qualche Parlamento. Però ecco, è interessante, giusto per chiudere, da una parte abbiamo uno sfruttamento economico, evidentemente c'è una molla economica, dall'altra parte la stessa molla economica viene voluta però dal governo per andare incontro a delle esigenze di tante persone che fondamentalmente hanno perso dei soldi per questa pirateria. È interessante comunque.
È molto interessante che tutto si stia muovendo, almeno per ora, nei generi di maggior consumo. Per appunto pensiamo ai manga e ai romanzi rosa, che hanno mercati non per forza di altissimo, squisitissimo consumo letterario. Non che le cose non possano sovrapporsi, però diciamo l'insieme è molto più ampio. Quindi diciamo l'economia sembra accelerare un po' la spinta, no? Verso un'informatizzazione e un algoritmo sempre più presente. E noi però non possiamo dimenticarci che questo è un consumo culturale, e quindi tenere alta la guardia penso che sia necessario.
Terremo alta la guardia, e credo che torneremo anche sull'argomento proprio con te, Rachele.
Ah, sarà un piacere.
Perfetto, grazie mille di essere stata con noi.
Grazie a te e a tutti quelli che ci seguono.
Look at all the world, wicked fathers thought they were doing mighty well. But when it come to find out, they done made up a bed in hell. Now the downward road is crowded. Lord, believe it's so. Crowded. Lord, believe it's so.
Gather round, gather. Around. Lo, I've seen what the trickster hid. Hear the sound of a king trying to get it. The water rising, surrounding everybody that's in it. And Lil Silas wanna come home. All he got is a cot that he drum on. Whole family po, he was taught not to run from it. When you come from it, come from. And the king ain't never alone. I'm feeling Silas thought that he never would know. The king means that he homegrown. That his upbringing showed him it all. It's nothing he don't know. The water rose, but he an old soul. He feel like he seen everything. He been outside like an evergreen. As for Silas, he just want a chance. The king got the means to, but he don't wanna ask. Silas got older and took over. The same king in his story still running from his past.
Now look at my ill grasping ruler. Thought he was doing mighty well. But when it comes
round, gather round. Lo, I've seen what the trickster hits. In a town where it means to an end would amount to a piece of the pie. Yo, my Louis like peas in a pie. They want to even the odds. They heard about the water rising. Made a plan to take advantage, had to enterprise it. Saw an opportunity, Louis was set. As soon as Joey said it's a bet. We can sell a boat and can sell a boat. No more for show. We never settled the debt. Lo and behold, and nevertheless, the water rose. Probably should have known the quickest thing that would sink. The irony is, it's probably a pot of gold. By the end, the means made the man to send the pain. But it's too late to do what you can.
Interessante questo incontro fra il bluegrass e l'hip hop. L'abbiamo sentito in questa Downward Road con Jake Blount, un cantante americano giovane, ha una trentina d'anni, da un disco del 2022. Questa è The New Faith. Allora, siamo arrivati davvero alla fine, sono le 18:25, fra poco ci sarà l'appuntamento con la replica di Modem. Sergio De Laurentiis e Martino Dont, che ha curato gli aspetti redazionali dietro le quinte, vi salutano e soprattutto vi ringraziano per l'ascolto. Vi auguro naturalmente una buona continuazione di ascolto.
Tell me about how. يا 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 يا